grazia e segni di discepolato. Cioè, abbiamo iniziato una serie che ci parla degli strumenti che Dio ha dato alla sua Chiesa per poter crescere all'immagine di Gesù Cristo, all'immagine del suo figliuolo. Strumenti che includono la Bibbia, la preghiera, i pastori, la comunione, gli ordinamenti e poi tutta una serie di altre cose che vedremo nel corso di queste predicazioni. E questa serie in qualche modo ci dà la filosofia del tipo di chiesa, del ministerio, per come lo intendiamo noi in questa comunità locale. Nella precedente predicazione abbiamo parlato del primo strumento, dello strumento principe che Dio ha dato alla sua chiesa per poter crescere all'immagine di Cristo. E questo strumento è la parola. Mentre noi ascoltiamo la parola che viene predicata, mentre la leggiamo, mentre la memorizziamo, la meditiamo, la cantiamo oppure la preghiamo, la scrittura viene utilizzata da Dio per compiere la sua opera. Infatti la scrittura compie l'opera. Lo compie l'opera del trasformarsi nell'immagine del suo figliuolo. E questo è il nostro obiettivo, essere trasformati da Dio in suoi figliuoli, nell'immagine del suo figliuolo via via sempre più. E stamattina parleremo del secondo strumento che Dio ha dato alla Chiesa per poter crescere in questa immagine. E questo strumento è la preghiera. Vedremo che la preghiera è uno strumento potente nelle mani del credente per poter crescere in modo sano, in modo equilibrato davanti a Dio. Ma cosa dice la scrittura della preghiera? Per la Bibbia la scrittura è potente e vorrei farvi vedere questa potenza della scrittura così come è descritta e poi darvi alcuni suggerimenti su come poter rendere più viva, più attiva la preghiera nella vita di ciascuno di noi. Perché la preghiera spesso non è un campo di battaglia che preferiamo. Facciamo delle difficoltà nella preghiera. Ci stanchiamo, ci distraiamo, troviamo la nostra mente che vaga dopo qualche minuto che abbiamo chiuso gli occhi, se abbiamo la consuetudine di chiudere gli occhi. Per cui vorrei iniziare con questo. La preghiera è potente. Perché dico questo? Semplicemente perché la scrittura lo afferma. Il brano, oggi guarderemo diversi testi, ma il brano che ho voluto scegliere per questo sermone è appunto in Giacomo 5,16, che dice così: pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Letteralmente potremmo dire che Giacomo dice che la preghiera è potente e di grande efficacia. E a questo punto potremmo fermarci qui perché la scrittura ha detto quello che è la sua visione rispetto alla preghiera. Cioè la preghiera è efficace e potente, potremmo fermarci qui. Però io vorrei piuttosto che dare semplicemente un brano a conferma di questa idea, cioè che la scrittura è potente, darvi un'immagine. Perché le immagini, sapete, ci smuovono. Le immagini riescono a catturare la nostra immaginazione, appunto. E quando la nostra immaginazione viene catturata, rischiamo di essere coinvolti e di essere trasformati dall'immagine che abbiamo davanti a noi. E qual è l'immagine? L'immagine, sapete, ci giunge dal libro dell'Apocalisse. Questo è un libro che è stato scritto da Giovanni, l'evangelista, a delle chiese perseguitate. E l'obiettivo di Giovanni era quello di, come dire, rendere chiara nella mente di queste persone che erano perseguitate che Dio ascolta, che Dio interviene, che Dio interverrà, che quelli che si oppongono alla Chiesa saranno giudicati e i credenti che soffrono invece saranno riscattati. E vedete che cosa accade. Ci sono queste persone, ci viene descritto in Apocalisse 6, versetto 10, che pregano a Dio e dicono, gridano a gran voce, fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Ci sono queste persone che stanno pregando. E un commentatore che ha tradotto in inglese, purtroppo, il Nuovo Testamento in lingua contemporanea, Eugene Peterson, commenta così questo brano. Mentre i conflitti tra il bene e il male imperversa, no? Le preghiere di devoti gruppi di cristiani del primo secolo si innalzano in tutto l'impero romano. Massicce azioni di persecuzione e di disprezzo si scatenano contro i credenti. Essi non hanno né armi né lo strumento del voto. Hanno pochi soldi e nessun prestigio. E perché non sono crollati allora? Perché non hanno abbandonato la lotta e rinunciato e non conformarsi a tutti gli altri? Perché hanno pregato. E Eugene Peters dice che hanno pregato. Infatti in Apocalisse 6:10 vediamo queste persone che gridano al Signore: Signore, fino a quando tu non farai giustizia? E cosa è successo a quelle loro preghiere? Cosa è successo? Sono forse cadute nel vuoto? Ora, se la vostra esperienza nella preghiera è un po' come la mia, potremmo dire, o potremmo essere tentati di dire, che forse quelle preghiere, nella migliore delle ipotesi, sono salite fino al tetto per poi cadere come foglie secche in autunno sul pavimento. Perché la nostra esperienza nella preghiera spesso è così. Preghiere che fanno fatica ad alzarsi, difficilmente arrivano al soffitto e facilmente poi le vediamo così, che cadono, che ritornano a terra. Eppure non è questa l'immagine che ci dà l'Apocalisse. La risposta a quelle preghiere la troviamo in Apocalisse 8:1. Quando l'agnello aprì il sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Eugene Peterson commenta ancora questo brano in questo modo: viviamo in un mondo rumoroso, siamo sollecitati e chiamati, tutti hanno un messaggio urgente per noi, tutti hanno un messaggio urgente da darci, siamo convocati al rumore di un telefono, della radio, della TV, dello stereo, ma possiamo aggiungere degli smartphone, dei ping, dei podcast, dei messaggi WhatsApp, tutti hanno qualcosa da dirci in modo urgente. I messaggi vengono amplificati in modo assordante. Il mondo è un luogo caotico dove tutti parlano contemporaneamente e nessuno è in grado o è disposto di ascoltare. Ma fratelli, Dio ascolta. Non solo Lui ci parla nella Sua parola, ma Lui ci ascolta mentre noi rispondiamo a quello che ci dice nella Sua parola. E nel cielo c'è silenzio. Immaginate questa scena. I credenti che hanno pregato fino a quando? E la risposta è: nel cielo c'è silenzio. Per mezz'ora. Dio sta ascoltando. Dio non è disattento. Ogni gemito, ogni balbuzzante tentativo di preghiera viene ascoltato dal nostro Signore. Non viene abbandonato. E cosa succede quando Dio ascolta? Cosa succede? Ed è su questi versi che vorrei che voi focalizzaste la vostra attenzione. Sto leggendo in Apocalisse 8, versetti 3 e 5. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro. Si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E della mano dell'angelo il fumo degli aroma salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Avete visualizzato la scena? Non è che quando noi preghiamo le nostre preghiere vadano in uno schedario celeste dove vengono catalogate e questa è la preghiera del tal giorno, del tal credente e viene messa in quel catalogo, in quello scadenziere, poi viene chiuso e non succede, è lì dimenticata da qualche parte, c'è uno scadenziere, un raccoglitore di preghiere celeste enorme. Non accade questo. Le preghiere qui vengono mescolate insieme al fuoco dello Spirito Santo davanti all'altare di Dio e vengono mescolate in questo profumo portate davanti a Dio e poi tutto questo viene nuovamente rigettato sulla terra e quando viene rigettato sulla terra accadono come dei terremoti, è come una bomba atomica, è come un terremoto al decimo grado della scala Richter, cioè viene sconvolto tutto quello che accade. Qualcuno ha definito le preghiere come un tuono al rovescio. Cosa vuol dire un tuono al rovescio? Tingeller commenta così quello che voleva dire questo poeta che usa questa espressione di reverse thunder. Il tuono è un'espressione del meraviglioso potere di Dio e la preghiera in qualche modo sfrutta quel potere in modo che le nostre petizioni non siano ascoltate in cielo come dei sussurri, ma come crepe, boom e dei ruggiti. La preghiera è veramente potente, cioè quello che sale, umile, viene ascoltato nel cielo in modo come un ruggito, come un boato, come un terremoto. Perché Dio ha attenzione alle nostre preghiere. C'è silenzio in cielo. Vorrei incoraggiarvi in questo, c'è silenzio in cielo. Se ci riflettete, tutto questo è sconvolgente. Non è sconvolgente il fatto che delle persone perseguitate si inginocchiano e chiedono aiuto al Signore. Questo è normale, questo è quello che facciamo noi. Tutti noi, quando siamo con dei problemi, con delle difficoltà, chiediamo a Dio cos'altro potremmo fare, quale altra soluzione potremmo fare. Ma quello che è sconvolgente è quello che Giovanni ci fa vedere spostando la tenda del trono della grazia in cielo. Ci apre questa tenda e ci fa vedere che queste deboli preghiere che noi innalziamo sono raccolte e insieme con lo Spirito Santo sono portate davanti al trono di grazia e causano dei terremoti e causano dei cambiamenti. Vedete l'immagine? La preghiera del giusto è potente e questa è l'immagine che l'Apocalisse ci dà. Ora, io spero che questo sia chiaro nella nostra mente, che la preghiera è potente. Ma allora, se la preghiera è potente, nella nostra mente, immagino che sono sorte delle domande, che sono anche le domande che mi sono posto anch'io. E cioè, questo tipo di potere è disponibile a chiunque? Se la preghiera è potente, questo tipo di potere è disponibile a chiunque? Qualsiasi preghiera avrà una risposta di questo tipo, cioè una risposta così potente? In altre parole, quali sono le preghiere potenti e quale quelle che non lo sono? Allora, vorrei rispondere alla prima domanda, cioè questo potere è disponibile per chiunque, proprio con Giacomo 5,16. E Giacomo 5,16 ci dice che la preghiera del giusto ha grande efficacia. Ora, non tutte le preghiere sono potenti. Sono potenti solo le preghiere del giusto. Però su questo giusto vorrei fare un appunto, una qualifica. Quello che la Scrittura dice quando parla della preghiera del giusto non è che vuole dirci la preghiera degli iperspirituali, la preghiera dei guru, la preghiera degli asceti, la preghiera di chi sa passare ore e ore inginocchiato davanti a Dio in preghiera. Non è questo il giusto. Il giusto è colui che è stato reso tale per effetto e per opera di Gesù Cristo, di quello che Lui ha fatto per noi. È il suo sangue, è il suo sacrificio che ci ha reso giusti davanti a Dio. Ed è questa la condizione di giusto che ci permette di avere delle preghiere potenti. Cioè le preghiere potenti sono quelle di chiunque credente che ha messo la sua fede in Cristo. La preghiera è un'arma potente anche nelle mani del più umile dei credenti. Non esiste il credente asceta, guru o santone affinché la sua preghiera sia potente. La preghiera è potente per i credenti ed è potente per ogni credente. In Galati 4:7 noi leggiamo: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figliolo, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E poiché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo sui nostri cuori che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo, ma sei figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Non possiamo noi pregare Padre nostro che sei nei cieli se Dio non ha operato l'opera della nuova nascita nella nostra vita. Ma nel momento è successo questo. Noi siamo di quei giusti che possono essere ascoltati dal nostro Signore in modo efficace, in modo potente. Ed è questo anche quello che dice Ebrei. Vi ricordate Ebrei 10? Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, cosa? Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. La preghiera è potente per tutti i credenti. Ora, se tu oggi sei qui per la prima volta e non hai ancora dato la tua vita a Cristo, il mio incoraggiamento è quello di farlo. Dai la tua vita a Cristo, metti a posto la tua relazione con il Signore e allora vedrai dei cambiamenti nella tua vita. Vedrai che la preghiera è potente anche per te. Ma qual è il tipo di preghiera potente? Qual è il tipo di preghiera efficace? Questa domanda ha una risposta, a mio avviso, in 1 Giovanni 5,14, che dice: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. La preghiera è potente se è secondo la volontà di Dio. Se è secondo la volontà di Dio. Tante persone sono frustrate nell'esperienza della preghiera perché? Perché non hanno risposta alle loro preghiere. La realtà però, dobbiamo essere anche onesti, è che molte volte le nostre preghiere non sono in linea con la volontà di Dio e per questo non hanno risposta. E se comprendiamo questo fatto, allora non abbiamo più motivo di essere scoraggiati quando noi andiamo in preghiera, perché non è Dio che non ci vuole rispondere, ma siamo noi che dobbiamo fare qualche adattamento nella nostra vita affinché le nostre preghiere siano in linea con la sua volontà. Può capitare, è vero, altre volte, direi molto più raramente, che invece le nostre preghiere sono secondo la volontà di Dio, ma abbiamo delle aspettative di risposta diverse da quelle di Dio. E allora Dio ci risponde e siamo così fossilizzati, così presi dalla risposta che dovremmo avere, che non riscontriamo la risposta della preghiera che Dio ci ha dato. Ho letto di recente della storia di un tipo che credeva che Dio dovesse salvarlo in modo particolare. E era successo un'inondazione nel paese in cui viveva e lui pregava che il Signore avrebbe dovuto salvarlo. Allora prega che il Signore lo salvi e mentre lui sta pregando arriva una persona del soccorso della protezione civile che gli dice: guarda che sta arrivando la piena, è meglio abbandonare la casa. No, no, andate pure, il Signore mi salverà. Non basta quello, incomincia ad arrivare la piena, incomincia ad arrivare arrivare all'altezza delle finestre e questo continua a pregare. Arrivano altri della protezione civile con il gommone a dirgli: guarda che quasi tutti hanno abbandonato il paese, affrettati a entrare perché altrimenti rischi la vita. No, no, il Signore mi salverà, in qualche modo mi ha promesso che mi salverà. L'acqua continua a salire perché l'inondazione era forte, accadono quando ci sono gli uragani, e questo tipo si sposta sul tetto perché incominciava a essere difficoltoso pregare ancora in casa. Arriva un elicottero con quelli della protezione civile, presto, presto si agganci, diciamo, a questa fune e venga sollevato, venga alzato e si metta al riparo. No, no, il Signore mi ha promesso che mi risponderà. Di fatto l'acqua sale anche fin sopra il tetto, il tipo non sa nuotare, va a finire che muore, arriva in paradiso ed è lì che si lamenta davanti al Signore per dire: ma perché non mi hai salvato? E il Signore dice: ma come? Ti ho mandato la protezione civile, ti ho mandato il gommone, ti ho mandato l'elicottero e tu ancora chiedi perché non ho risposto alla tua preghiera. Spesso, vedete, accade così. Qualche volta, e non spesso, il più delle volte diciamo che le nostre preghiere non sono in sintonia con quello che è il piano del Signore. E sono più che altro come quelle che ci vengono descritte da Giacomo al capitolo 4. Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate guerra e non avete, perché non domandate, e domandate e non ricevete. Perché? Perché domandate male per spandere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Potrà mai rispondere a delle nostre preghiere che costituiscono un cuneo nella nostra relazione con il Signore? C'è piuttosto che agevolare e spianare la strada nella nostra relazione con il Signore, chiediamo a volte delle cose che sono un cuneo, fossero anche preghiere per il nostro lavoro, per la nostra salute, per la nostra condizione economica. Rendiamoci conto finché sono delle preghiere secondo la volontà di Dio. Io sono convinto che se noi siamo onesti, dentro di noi abbiamo come quel grillo di Pinocchio che ci dice: qui stai chiedendo qualcosa che non è tanto in linea con quelli che sono i miei piani. Non possiamo aspettarci delle risposte da Dio alle cose che non agevolano la nostra vita e ne rendono gloria a Lui. Dovremmo invece pregare come pregava Gesù: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Oppure come pregava Maria: eccomi, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua volontà. Non ci sono termini, non vedo condizioni, non vedo prerequisiti da rispettare per poter obbedire. Una resa totale. E quando preghiamo la preghiera che ci ha dato il nostro Signore: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, come in terra, non c'è un se, un ma o un però, c'è semplicemente una resa. Questo è il tipo di preghiera efficace davanti al Signore. Una preghiera che non guarda ai propri interessi, ma una preghiera che guarda a quello che Dio vuole effettivamente per la nostra vita. Quindi dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio. Domanda: ma come possiamo pregare secondo la volontà di Dio? Com'è che possiamo effettivamente farlo? La mia risposta, il mio suggerimento, è che noi possiamo pregare secondo la volontà di Dio pregando le scritture. Pregando le scritture. Pregare la Bibbia può essere una pratica rivoluzionaria nella nostra vita. Così come imparare a pregare le grandi preghiere che hanno pregato grandi uomini di Dio può essere utile. Non è una cosa mnemonica, non consideriamolo come un ripetere le litanie che abbiamo ascoltato nella nostra precedente esperienza quando non eravamo dei credenti. Non sto parlando di quello. Ma noi possiamo essere educati nel modo di come preghiamo guardando le scritture e guardando agli altri uomini che ci hanno preceduto e che hanno fatto anche questo. Ora, non fraintendetemi, ci sono tanti modi per poter pregare secondo la volontà di Dio, ma io voglio accentuare, mettere in rilievo oggi questo delle scritture perché è un metodo poco conosciuto da noi. Noi siamo un po' con l'orticaria nei confronti delle cose che sembrano delle recite, no? Ci fanno un po' pensare che non siamo genuini, che non siamo estemporanei, che non siamo istintivi. Secondo noi la preghiera dovrebbe essere così, come un fiume che rompe gli argini e inonda tutto. Non accade spesso così. Vi dimostrerò che non accade così. Sapete, imparare a pregare la Bibbia è un po' come imparare a suonare il violino con i virtuosi. Cos'è che voglio dire? Questa è un'esperienza diretta anche della maestra di mia figlia di violoncello. Lei ti dice, e generalmente funziona così, che se tu vuoi imparare a suonare bene, quello che devi fare è intanto che devi ascoltare della buona musica riferita al tuo strumento. Quindi se fai violino o violoncello devi ascoltare della buona musica classica. Poi che cos'è che devi fare? Devi procurarti lo spartito, ogni spartito, della partitura che tu vuoi suonare per... e deve essere lo spartito del tuo strumento. E la cosa migliore che dovresti fare è quello che hai un riproduttore da qualche parte, un YouTube o qualsiasi altra cosa, che ti riproduce un'orchestra che fa il brano che tu devi eseguire e che tu in qualche modo ci vai dietro. Ora, all'inizio vi assicuro che sarà una cosa fastidiosa, perché saranno cioè rumori che non si possono nemmeno ascoltare. Però con l'andare del tempo ti accorgi, in primo luogo, che l'orchestra che suona accanto a te riempie le tue lacune. E nel momento in cui diventi istruito in questo, incominci anche tu a suonare in armonia con l'orchestra. E vedete, quando noi andiamo alla scrittura accade questo. Nessuno di noi è abituato a pregare. Nessuno di noi nasce imparato a pregare. E allora se noi andiamo alla scrittura è come... suonare con un virtuoso, suonare con un Paganini, suonare con un maestro di quello strumento. E allora è un maestro che può coprire anche le tue imperfezioni, che può coprire i buchi che ci sono nella nostra vita. Impariamo a suonare insieme con lui e ci accorgeremo che diventa bene. Imparare a pregare in armonia con la scrittura richiede tempo, ma questo non deve scoraggiarci. Lasciamo che la parola formi e influenzi e condisca le nostre preghiere. Molti di noi si sentono sconfitti nella preghiera, perché pregare 5 o 6 minuti è un'esperienza atroce. Perché appena chiudiamo gli occhi e incominciamo a dire le solite cose che siamo abituati a dire, la mente va e ci perdiamo. E magari rimaniamo senza parole e poi iniziamo a pensare. E adesso cosa stanno pensando i miei fratelli che non so neanche come continuare ad andare avanti con la mia preghiera? Cioè ci ritroviamo come quelli che sono nel bosco e hanno perso il sentiero e non sanno più da che parte andare. Don Whitney, un credente, dice che noi cristiani, molti di noi cristiani, sono come un treno che viaggia su un unico binario. Cos'è che voleva dire? Che preghiamo le stesse vecchie cose con gli stessi vecchi metodi. Fateci caso, eh? Sarebbe interessante e vi incentivo a frequentare le riunioni di preghiera. Vi accorgete che ci sono alcune cose che vengono continuamente ripetute, alcune è normale che lo siano, ma alcune persone sembra che abbiano un calco di quella che è la preghiera. E deve essere sempre così. Ed è sempre così. È quel treno che viaggia sempre sullo stesso binario, che dice le stesse vecchie cose nello stesso vecchio modo. Ma se questo è il problema, allora Dion Whitney dice, non è il problema tanto con te, perché quando accade questo incominciamo a pensare, e non sono troppo spirituale, e non sono adeguato, e sono timido, e perché devo espormi, e chi me lo fa fare a pregare quando lo possono fare gli altri? E incominciamo a pensare che siamo noi il problema. Ma Whitney ci dice che probabilmente il problema non è noi, probabilmente il problema è il nostro metodo. Il nostro metodo. E allora se questo è un problema comune e generalizzato, la risposta deve essere anche comune. La risposta deve essere quanto più ampia possibile, non deve essere solo una risposta per chi ha un quoziente di intelligenza elevato o ama passare 2 o 3 ore in ginocchio davanti al Signore, perché queste non sono le risposte che possiamo estendere a tutti. Deve essere una risposta accessibile a tutti. La risposta è la scrittura. La nostra risposta è nella scrittura. Dobbiamo pregare la scrittura. Questo è ciò che Gesù ha fatto. Pensate al nostro Signore. Nel momento più alto della sua sofferenza, quando ero appeso alla croce, dov'è che è andato a prendere le parole per pregare? Lo sapete? È andato alla scrittura, è andato ai salmi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 28, 46. È una citazione del Salmo 21. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Luca 23, 46. È una citazione del Salmo 31, 5. Nel momento della sua più grande angoscia, il nostro Signore dov'è che è andato a pregare? Nella scrittura. Nella scrittura. Charles Spurgeon, molto conosciuto, diceva che Gesù non aveva alcun bisogno di sentirsi originale ed estemporaneo. Non abbiamo bisogno di fare lo show quando andiamo in preghiera. Non abbiamo bisogno di essere, che dobbiamo avere la formula così, che ci viene distinto e di getto. Andiamo alla scrittura. Usiamo la scrittura. Essa sarà il nostro virtuoso. Sarà il maestro che ci guida nella preghiera. E come possiamo usare la scrittura? Voglio darvi alcuni semplici suggerimenti. 4 semplici suggerimenti. Il primo suggerimento. Usa i salmi. I salmi sono i libri delle preghiere della scrittura, sono i libri delle preghiere del popolo di Dio. Certo, nella scrittura ci sono anche altre preghiere, l'Apostolo Paolo ce ne ha lasciate ad esempio tantissime nelle sue lettere, negli Efesini, nei Colossesi, e noi possiamo andare a queste. Ma i salmi sono quello che la Chiesa in 2000 e passa anni di storia ha sempre usato come libro delle preghiere. Come? Un esempio, vai al Salmo 23. E inizi, il Signore è il mio pastore. Non andare avanti, non avere fretta di leggerlo tutto. il Signore è il mio pastore. Incomincia a ringraziare Dio. Incomincia a ringraziare Dio che Lui è il tuo pastore personale. Ringrazialo per aver mandato Gesù Cristo. Che cos'è Gesù Cristo? Il buon pastore. Fai dei collegamenti con quello che la Scrittura dice in altre parti. Fermati lì. Ringrazia che Lui ha dato la sua vita per le pecore, che tu sei una pecora del gregge del Signore. Ringrazia Dio che Lui protegge te, che Lui provvede per te e per i bisogni delle persone per le quali tu tieni, che sono care a te, per le quali stai pregando. Poi passa alla riga successiva e vedi che cosa ti dice. Fermati, non avere fretta. Rifletti su quello che stai facendo. Rifletti su quello che stai leggendo. Ha senso quello che vi dico? Rende l'idea di quello che voglio trasmettervi, di usare la Scrittura per pregare? Usa le parole appunto come trampolino. Usa le parole del Salmo come trampolino. Questo è quello che puoi fare. Vi ho fatto l'esempio del Salmo 23. Un altro esempio è quello di usare l'acronimo ACTS. A-C-T-S. Che è un termine in greco, scusate, in inglese, che sta per adorazione, confessione, ringraziamento e supplica. Adoration, confession, thanksgiving e supplica. Perché? Perché ogni brano può essere letto secondo questa semplice formula. Guarda, prenditi del tempo di chiederti che cosa c'è questo brano che ti spinge all'adorazione. Cosa ti dice di Dio che può spingerti all'adorazione questo brano? Poi chiediti che cosa mi sta dicendo questo brano di me personalmente e quindi mi sta spingendo a confessare. Ringrazia Dio per quello che Dio ha provveduto nella tua vita e ha cambiato nella tua vita, quello che il brano ti dice di fare. E poi chiedi a Dio, supplica a Dio, fai delle richieste a Dio, richieste che il più delle volte saranno delle richieste di maturità, maturità spirituale o di essere trasformati sempre più alla somiglianza di Cristo. Cioè sono dei trucchetti, chiamiamoli così, che possono aiutarci per leggere un brano e per portarlo poi in preghiera. Oppure un altro metodo, parafrasa la Scrittura. Cosa significa parafrasare la Scrittura? Significa tradurla nelle proprie parole. Noi leggiamo la Scrittura e spesso parliamo come la Scrittura. Magari se leggiamo una Diodati degli anni 30, parliamo poi come una Diodati degli anni 30. Ci capisce? Forse noi capiamo noi stessi, forse. Ma c'è il rischio che neanche noi comprendiamo noi stessi. Parafrasiamo la Scrittura, cioè rendiamo pane al pane. Quando prima ho citato Eugene Peterson, perché mi piace? Perché quello che leggiamo di un testo, lui l'ha portato in parole contemporanee nella propria esperienza di vita. Cioè, cosa può significare quella parola oggi per me? Cioè, cerchiamo di rendere la Scrittura attuale. Sono convinto che se usiamo questi metodi, la preghiera non sarà più la solita vecchia cosa con le solite vecchie richieste, ma sarà qualcosa di nuovo. A volte quando prego estemporaneamente mi sembra di aver pregato per tanto tempo, quando invece sono passati pochi minuti o forse pochi secondi. Quando invece preghi la Scrittura, il tempo passa. Quando preghi la Scrittura, il tempo ti vola. Un esempio nella storia della Chiesa, George Müller. George Müller è conosciuto, è vissuto fra il 1805 e il 1898, ed è conosciuto meno come uomo di preghiera, ma più per la sua opera con gli orfanotrofi a Bristol. Nel 1836 scoppiò un'epidemia di colera a Bristol e Müller, insieme ad altri credenti, presero 130 bambini orfani per curarli. Avevano sentito l'urgenza di creare un orfanotrofio. Però Müller non era in grado di affrontare questo con le sue proprie forze. Ma il suo motto era vivere per fede, per miracolo. E arrivarono così le prime 10.000 sterline che servirono per comprare il terreno su cui sarebbe stato edificato il primo orfanotrofio. Negli anni, quell'orfanotrofio accolse più di 2.000 bambini. Nel tempo vennero costruiti altri orfanotrofi. Müller non chiese mai nulla alla gente, ma pregava semplicemente Dio. Dio ha provveduto in maniera miracolosa. Di Müller ci sono rimasti più di diversi diari in cui lui ha notato più di 5.000 richieste che Dio ha ascoltato. E nel corso della sua vita si stima che George Mueller abbia ricevuto più di 1,5 milioni di sterline, 1,5 milioni di sterline che sono circa 4 miliardi di lire, e che ha istruito non meno di 123.000 bambini, fece circolare più di 275.000 Bibbie in varie lingue e sostenne più di 189 missionari e 112 assistenti in tutto il mondo, senza mai chiedere nulla a nessuno, ma rendendo conto delle proprie richieste davanti a Dio. E una persona che ha studiato la vita di George Mueller, uno storico, racconta che Mueller fece questa esperienza. Capì che il problema nella sua vita di preghiera era il metodo. E Mueller lo racconta un po' così, il cambiamento. La differenza tra la mia precedente pratica e quella attuale è questa. Prima, quando mi alzavo, cominciavo a pregare immediatamente. E generalmente passavo tutto il mio tempo fino alla colazione in preghiera. Il risultato? Spesso dopo aver sofferto di una mente errante per i primi 10 minuti o un quarto d'ora o anche mezz'ora, cominciamo veramente a pregare solo dopo in preghiera. Adesso non soffro quasi mai più in questo modo, perché il mio cuore è nutrito dalla verità. Portato in comunione con Dio, parlo al mio padre e al mio amico, per quanto io sia vile e indegno di ciò, riguardo alle cose che egli ha detto prima di tutto di me nella sua parola. Spesso mi stupisce come non mi si è reso conto prima di questo punto. Ho cominciato a meditare sul Nuovo Testamento, dall'inizio con ogni versetto, alla ricerca di cibo per la mia anima. Il risultato? Ho trovato invariabilmente questo, che in pochi minuti la mia anima era trasportata verso la conversione, il ringraziamento, l'intercessione o la supplica. In questo modo non mi sono concentrato sulla preghiera, ma sulla meditazione, che si è quasi immediatamente trasformata in preghiera. Non c'era più una separazione fra lo studio, la meditazione della parola e la preghiera Era un tutt'uno, era diventata un'esperienza che quello di riflettere su quello che Dio aveva fatto, che aveva detto di lui nella parola, era stato portato davanti a Dio in preghiera, in confessione, in adorazione, in ringraziamento, in supplica. Questo è quello che possiamo fare. Fratelli, la parola fa il lavoro. La parola compie l'opera di Dio nella nostra vita e la preghiera è lo strumento potente che Dio ha dato a ciascuno di noi per operare quell'opera. La preghiera è potente. Come credenti che cerchiamo di essere dei buoni discepoli, di fare altri discepoli che glorificano Cristo e Dio, abbiamo bisogno di avvalerci di questi strumenti di grazia. Abbiamo bisogno di leggere e ascoltare la parola. E abbiamo bisogno di pregare. Abbiamo bisogno di pregare. E la preghiera, fratelli, sarà particolarmente efficace quando è secondo la volontà di Dio, quando è radicata in modo forte nella sua parola. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo in primo luogo per quello che tu dici di noi nella tua parola. Ti ringraziamo, Signore, che tu ci hai reso quei giusti che possono venire davanti al tuo trono di grazia. Signore, che tu hai aperto le porte di quel trono che c'era inaccessibile, quel luogo santissimo che era riservato ad altri ma non a noi. Signore, ti ringraziamo per l'opera del nostro Signore, colui che ci ha messo nella condizione di poter gridare Abba Padre, colui che ci ha fatto tuoi figlioli. Ti ringraziamo, Signore, perché le nostre preghiere adesso possono essere ascoltate. Ma noi ti chiediamo, Signore, che le nostre preghiere possano essere modellate secondo la tua volontà. Signore, aiutaci, disciplinaci affinché le nostre preghiere non possano essere dei pensieri disordinati, frutto dell'istintività nella nostra vita, in cui spesso chiediamo cose che tu non risponderai mai, perché non sono secondo il tuo proposito, oppure siamo talmente ciechi da non riconoscere la tua mano, il tuo intervento, perché ci aspettiamo delle risposte secondo i nostri desideri e le nostre aspettative. Signore, dacci di essere conformati alla tua volontà. Signore, e per far questo, Signore, dacci il desiderio di poter essere nutriti dalla Tua parola. Dacci, Signore, la consuetudine, il bisogno quotidiano di poter andare ad essa, di poterci fermare per riflettere su quella che la Tua, su ciò che la Tua parola ci dice. Dacci modo di poterla attualizzare, di poterla rendere concreta per il nostro lavoro, per la nostra vita in famiglia, per le nostre relazioni con i figli, con la moglie, con gli amici. Signore, aiutaci, siamo bisognosi di questo lavoro, questo Tuo lavoro nella nostra vita. Signore, rendi le nostre parole che sono balbuzienti, che sono delle parole dei sussurri, dei tuoni potenti davanti al Tuo trono, perché sono secondo la Tua volontà. Ti chiediamo questo, Signore, per l'opera del Tuo figliolo Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Vogliamo alzarci e concludere con un canto di adorazione al Signore.